State ascoltando il podcast Legacy Chronicles. Prima serie. Franco Scala, artigiano della didattica pianistica. Episodio numero 1. Chiedo scusa e ringrazio.
Guarda che per me, credo Cristina, la cosa più assolutamente più importante nel mondo, negli esseri umani, sai qual è? Che ogni persona quando nasce ha un talento, qualsiasi talento.
Sono Cristina Altamura. Questo podcast racconta la storia di un'accademia pianistica in Italia, dove negli ultimi 30 anni sono accadute cose straordinarie. Il mio insegnante Franco Scala, dopo aver lasciato il conservatorio, fondò la prima versione dell'Accademia Incontri col Maestro nel suo soggiorno. Ed insieme ad un piccolo gruppo di colleghi e allievi sono diventati i pionieri di un nuovo modello di insegnamento collaborativo. Da allora gli studenti di questo team hanno vinto più di 80 concorsi pianistici internazionali, con il risultato che oggi insegnano e si esibiscono in tutto il mondo. Quando sono tornata in America, dopo aver studiato con Scala per 5 anni, compreso un anno come vincitrice della borsa di studio Fulbright, ho deciso di voler raccontare la storia di questa persona straordinaria. Un maestro artigiano, profondamente legato alla terra dei suoi antenati e alla scuola da lui fondata, da cui sono emersi pianisti fenomenali. Col passare del tempo ho capito il perché l'approccio di Scala funziona particolarmente bene nella sua città natale. Come gli appassionati di cibo sanno molto bene, l'Emilia-Romagna è caratterizzata da una cultura che dà estrema importanza alla qualità. Le sue prelibatezze gastronomiche sono preparate con semplicità, impegno e pazienza. I processi di stagionatura artigianale non sono mai compromessi o affrettati. L'ingrediente fondamentale è il tempo. La filosofia di Franco Scala riflette questa cultura regionale. Il suo approccio richiede tempo e spazio. Durante questo podcast parleremo con i suoi più cari amici e collaboratori. Ascolteremo conversazioni con il maestro in cui lui riflette sulla sua vita e spiega la sua filosofia didattica, applicabile non solo al pianoforte, ma anche alla vita. Una filosofia in parte basata sul modello maestro-apprendista delle antiche botteghe artigianali rinascimentali. E lungo il percorso ascolteremo la musica dei pianisti diplomati dalla sua scuola.
Nel 1999 Scala ha pubblicato una lettera intitolata «Chiedo scusa e ringrazio» per celebrare il 10° anniversario della sua accademia. Ecco un estratto che esprime il suo punto di vista sull'insegnamento ed il talento.
creare una coscienza didattica, questo è il punto importante. Il ruolo di insegnante non può essere considerato dai giovani come una professione di ripiego alla loro aspirazione di concertisti. Occorre rendersi conto della grande responsabilità sociale di questa professione. Illudere un allievo sulle proprie capacità e portarlo al diploma senza porsi il problema di cosa farà nella vita è come se un chirurgo, per pura dimostrazione di bravura, asportasse la milza a una persona sana. Io non so se nella mia vita ho insegnato qualcosa di valido e se quello che scrivo sia giusto, ma di una cosa sono sicuro. Quando ti trovi di fronte a un talento vero, la natura ha già prestabilito tutto. Non devi né modificarlo né contrastarlo, ma intuire soltanto cosa vuole da te. Perché non è il contadino che insegna alla pianta come deve crescere, ma è la pianta che insegna al contadino come farla crescere. Chiedo scusa e ringrazio Franco Scala, 1999.
Franco Scala è nato in Italia poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nato in una famiglia che lavorava la famosa terra fertile delle colline romagnole. I suoi fratelli ed il padre suonavano strumenti ad orecchio ed era normale che i vicini di casa, alla fine della giornata, spesso si unissero a loro per cenare e concludere la serata a suon di musica. Nel dopoguerra, grazie all'insegnante locale di pianoforte, la maestra Enrica Bertazzini, Franco Scala iniziò le lezioni formali, proseguendo poi gli studi al Conservatorio di Bologna. Successivamente, una borsa di studio gli consentì di studiare a Roma, presso l'Accademia di Santa Cecilia, con il grande pianista e direttore d'orchestra Carlo Zecchi, lui stesso allievo di Busoni e Schnabel. In quegli anni Scala ebbe l'opportunità di lavorare con il grande pianista russo Nikita Magalov. Durante la sua permanenza a Roma, l'Italia era ancora in fase di ripresa economica dopo la guerra. Scala riuscì ad integrare la sua borsa di studio lavorando come pianista presso un night club di Via Veneto, località che a quei tempi pullulava di noti cantanti italiani come Corrado Lo Iacono, Natalino Otto, Nilla Pizzi ed altri. Spesso li accompagnava ad orecchio, imparando ad improvvisare sul momento tanghi e valzer. La sussurrerà.
Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te.
Lo potrai portare. Per perfezionare la sua tecnica, Scala fu incoraggiato da Zecchi ad osservare il pianista argentino Fausto Zadra. Zadra era un discepolo di Vicente Scaramuzza, un pianista italiano che fondò la sua scuola dopo essersi trasferito in Argentina nel 1907. Scaramuzza fu responsabile per la formazione pianistica di numerose generazioni di pianisti argentini, tra cui la piccola Marta Argerich e la famiglia Barenboim. Il maestro Scaramuzza aveva sviluppato esercizi per rafforzare la tecnica pianistica chiamata i martelletti. Questi esercizi fortificano la mano sfruttando il peso del corpo. Le dita sviluppano una forza simile all'acciaio, in modo che le braccia siano libere di fluire come l'acqua. In In questo modo si sviluppa un profondo rapporto con la tastiera ed il pianista acquisisce tutti gli strumenti necessari per creare una gamma infinita di colori. Scala ha imparato gli esercizi dei martelletti sedendosi vicino a Zadra mentre si esercitava, analizzando il suo modo di suonare. Quello che lo colpì, soprattutto nei passaggi più difficili, era la rilassatezza di Zadra e la sua abilità ad utilizzare solo i gruppi muscolari necessari, evitando di focalizzare l'energia su movimenti inutili che avrebbero causato l'indurimento dei muscoli. Nel mondo del pianoforte, la maggior parte delle persone concordava sul fatto che il modo di suonare di Zadra non fosse mai duro o metallico, indipendentemente da quanto forte suonasse. Scala ha detto che non ha mai più sentito un suono come quello di Zadra. Su sollecitazione di Zecchi, Scala iniziò la sua carriera concertistica, ma presto iniziò a nascere in lui una paralizzante paura del palcoscenico, in cui la mente all'improvviso si svuotava. Questo ostacolo lo indirizzò verso la sua passione per la pedagogia. Aveva un istinto naturale per la psicologia dell'insegnamento e per i modi in cui il corpo e la mente si integrano nella performance. La prima esperienza di insegnamento di Scala fu al Conservatorio di Pesaro. Da giovane insegnante al Conservatorio, pensava ci fossero troppi incentivi per i docenti a dare priorità alla propria reputazione, piuttosto che alle esigenze degli studenti. Desiderando un'alternativa a questo sistema, decise di andare in pensione prematuramente per concentrarsi sui suoi studenti più promettenti. Voleva curare la loro crescita come esseri umani, il loro benessere emotivo e psicologico e prepararli ad affrontare le difficoltà di una carriera musicale. Immaginava un'incubatrice in cui i giovani pianisti potessero maturare artisticamente. Così facendo si rese conto che chiunque desiderava intraprendere una carriera concertistica avrebbe dovuto possedere non solo un alto livello di talento, ma anche una vasta gamma di qualità personali. In questa conversazione tra Cristina e Scala, iniziata nell'agosto del 2017, Scala racconta della sua esperienza di insegnamento a Pesaro, iniziata negli anni 60, all'età di 25 anni. Il direttore del conservatorio in quel periodo era Marcello Abbado, fratello del famoso direttore d'orchestra Claudio Abbado.
Era Abbado che decideva se un insegnante, sai, ti decideva se potevi continuare a lavorare oppure no, perché dipendeva da lui darti una qualifica di ottimo, buono, discreto, oppure, hai capito, ti considerava non idoneo, non ti comportava correttamente, eccetera, potevi perdere il posto. Per paura di non perdere il posto, che cosa facevo io? Ero amico con
il custode.
Custode. Io insegnavo, non dovevo fare 12 ore settimanali, forse ne facevo 3 volte tanto, perché andavo su sabato e domenica, insegnavo sempre, cioè per paura di perdere il posto. Mm-hmm. Cosa succedeva? Che anche allora che non avevo esperienza didattica, con questa ossessione di farli suonare bene, i miei allievi, a un certo punto, cominciai dopo 3, 4, 5 anni, i miei allievi prendevano sempre 10 lode, 10, perché facevo suonare anche i ragazzi che non capivano assolutamente niente.
Sì, ho capito.
Dopo passato il tempo, che ormai venivano, non volevano venire tutti nella mia classe, perché io ero quello che facevo prendere tutti bei voti, 10, tutti i genitori,
sì.
La mia classe era sempre piena. E però dopo, non so dopo quanto tempo, 7, 8 anni, ho cominciato a pensare una cosa, cioè mi sono posto il problema di dire, ma questi ragazzi che io ho diplomati, cosa fanno? E mi ricordo di un particolare, un vigile urbano, che mi ricordo, sa maestro, mio figlio pianoforte, si mette in pianoforte perché ha preso 10 lode, convenzione, e io gli compro un gran coda, faccio il debito, però io voglio un gran coda. E mi ricordo il poveretto, lui che fece un sacrificio, fece dei debiti per poter prendere questo pianoforte, anche se era un pianoforte usato, mi ricordo. E comprò questo pianoforte. Poi il tempo passa, e allora mi viene un dubbio, dico, voglio rintracciare un po' i miei allievi che ho avuto. E cominciai a telefonare. Dico, senti, come fa, come va questo ragazzo? Ah, mi ricordo invece che diceva, maestro, sa, mio figlio non vuol più sapere di suonare il pianoforte. Adesso è andato a lavorare in una libreria. Sì, però il pianoforte non l'apro più, anzi, se c'è qualcuno che voglia il pianoforte, io lo vendo, eccetera. Vabbè. E poi così cominciai a telefonare tutti questi qui. Soltanto pochissimi avevano mantenuto l'idea di fare i musicisti, di quelli che avevo portato avanti. Le ragazze, chi si era sposata faceva la casalinga, chi si era sposata faceva altre cose, eccetera, però una minimissima parte degli allievi aveva mantenuto il rapporto con la musica. E allora cominciò da quel momento a mettere in discussione il conservatorio. Il conservatorio, cioè in discussione me stesso, sia chiaro. Perché in conclusione io avevo adoperato loro per dimostrare a me stesso e al direttore o al consiglio di amministrazione del conservatorio che io ero un bravo insegnante. Li adoperavo per dimostrare che io ero bravo. Conclusione, di qui cominciò a nascere una cosa, un senso di colpa molto forte. Dico, alla fine dei conti, questi ragazzi qui, cioè io non sono stato onesto. Io voglio fare una scuola che succede il contrario, cioè deve studiare musica, chi vuol fare musica, ma deve essere sicuro quasi al 99%, al 98%, che avrà la possibilità di fare il mestiere del musicista.
Ho capito.
Ecco, poi questo che cosa dico? Chiedo scusa a quei ragazzi che io ho adoperato. Questi ragazzi qui non avrebbero mai avuto dei voti da dire 10 lode illudendosi di essere dei pianisti, di essere dei musicisti, se io non veramente, non invece di insegnare 12 ore come dovevo, insegnavo 24, 50 ore sempre, perché li adoperavo, perché dovevo avere un risultato. In quegli anni che loro erano in conservatorio, e che hanno dedicato la loro vita al conservatorio, hanno perso tante occasioni di fare l'università, di studiare altre cose, di perfezionarsi. Così 10-12 anni della loro vita le avevano date a un qualche cosa che loro credevano, tramite me, di riuscire veramente a fare la vita dei musicisti, che non era possibile. Non era possibile perché non avevano delle qualità. E allora dopo mi sono accorto che tutta questa gente qui, che io li trattavo alla stessa maniera, sia chi aveva talento che chi non aveva talento, dovevano clonare il meglio possibile. Ho pensato che avevo fatto del male. E allora dico, io chiedo scusa su questo qui, a questi ragazzi che veramente ho influito sulla loro vita in un modo negativo. Sì. E poi dopo ho aperto l'Accademia, e l'Accademia per riscattarmi, sono stato severissimo. Quando ho aperto l'Accademia, dopo 10 anni di rodaggio in casa mia, quei 100 ragazzi che erano lì, 2 sono entrati in Accademia. Capito? 2. Che era Enrico Pace e Enrico Belli. E eravamo 3 insegnanti con 2 allievi. Ecco.
E chi erano i 3 insegnanti?
Erano Lazar Berman, io e Boris Petrusansky. Capito? Allora, dei 100, che fa? 2. Perché ero talmente ossessionato dal senso di colpa, dico no, devono essere veramente dei fuori classe. E non avevo sbagliato, perché questi qui che ho scelto hanno fatto carriera, eccetera. E ho continuato a fare così. L'Accademia è questo. Quando non l'Accademia perderà questa possibilità, ma l'Accademia non mi interessa più. E ringrazio chi mi ha dato la possibilità di fare l'Accademia, perché mi ha portato la possibilità di riscattarmi. Ecco, chiedo scusa agli allievi e ringrazio chi mi ha dato questa possibilità di fare l'Accademia.
E così hai messo un po' in pace la
sì, la mia coscienza, in pace, sai, no. Cioè, devo dire, perché poi, sai, però io la vedo così, ecco. Per questo che forse l'Accademia ha avuto un certo riconoscimento internazionale. Oggi stesso vengono un po' a fare le audizioni con me da tutto il mondo, perché io dico la verità, Cristian, non prendo mai un soldo per fare le audizioni, ne faccio tantissime. Alla fine dico quello che penso io.
Scala sapeva che i giovani artisti della sua nuova accademia avrebbero avuto bisogno di relazionarsi con persone diverse. Così abolì il sistema dell'esclusività insegnante-studente. Anche se ad ogni studente sarebbe stato assegnato un maestro di base, ciascuno di loro avrebbe avuto accesso anche ad altri insegnanti ed artisti dell'accademia. La facoltà ha così formato una sorta di sistema di supporto collettivo per aiutare gli studenti a prepararsi per la loro vita professionale. Credeva che i giovani studenti più talentuosi, i cosiddetti prodigi del pianoforte, avessero bisogno di pause dalla costante pressione legata ai concerti e ai concorsi. Avevano bisogno di tempo per crescere, per provare nuove strade e per considerare una vita artistica al di fuori dei concorsi pianistici. Scala li ha quindi incoraggiati a usare queste pause per rafforzare le loro idee interpretative. Sperava che nel momento in cui si fossero diplomati dall'Accademia avrebbero acquisito un senso più profondo di chi erano e di cosa avevano da offrire.
Guarda che per me, credo, Cristina, la cosa più assolutamente più importante nel mondo, negli esseri umani, sai qual è? Che ogni persona quando nasce ha un talento, qualsiasi talento. Io, esempio, ho 2 muratori che mi hanno fatto la casa su in campagna, per me questi qui sono, io li considero come due grandi pianisti. Se li vedi lavorare, hanno due talenti che raccordo io li rispetto come se fossero dei grandi artisti. Come Graziano Bandini, io ho intuito che in lui aveva un talento per la ricerca, per come trattava il legno, come trattava questa cosa qui, che mi ha affascinato. Gli ha dato uno strumento, dico, studiati questo strumento, guarda, lui non sapeva niente. Non sapeva niente di strumento, non ci pensava minimamente. Ha cominciato a guardarlo, a smontarlo, a pensare a cosa. È scattato una molla in lui, adesso fa dei clavicembali stupendi, ha fatto un restauro di un Graf bellissimo, capito? Che è così. Cioè la cosa più importante è individuare dall'inizio il talento che uno ha. E veramente anche nelle scuole, se riuscissero a individuare subito, ed è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di farlo, basta un po' di intuizione e la generosità di pensare anche agli altri. Cioè, se tu pensi a un ragazzo che ha questa tendenza a fare, poi non lo dici, non ti importa che faccia quella cosa lì, non succede niente. Cioè,
quando hai un pianista davanti a te, in 3 minuti puoi capire, sì, se riescono a fare...
3 minuti, così, per dire, molto presto, ecco.
Presto, allora, perché c'è chi si è un po' offeso a sentire queste parole.
Sì, ma 3 minuti nel dire che se io faccio un'audizione,
sì,
sono capace di ascoltare una sonata di Beethoven, e poi non sono convinto, gli faccio sentire un brano romantico, e poi gli faccio sentire un brano di Bach, cioè... 3 minuti per modo di dire, ma a un certo punto hai un'idea complessiva della fantasia, cioè di quello che può, come è messo tecnicamente, ma la tecnica non considero perché si può sempre risolvere tecnicamente, ma hai un'idea di quello che ti può dare, che cosa c'ha dentro di lui. Ti basta una frase, una cosa detta bene, che ti rendi conto che lui veramente per la musica ha qualche cosa di particolare.
Maestro Scala possiede un istinto non comune per identificare la scintilla innata in ogni talento. Dice che il talento può essere modellato, nutrito, ma non forzato. Il seme deve essere già lì. La cosa migliore che possiamo fare come maestri e aiutare gli studenti a scoprire i loro punti di forza e guidarli in quella direzione. In questo modo si aprono nuove porte. E questa è la più grande soddisfazione che un insegnante possa provare. Io penso che lui viva per questo. Riconoscimenti. Grazie a Franco Scala per il suo supporto, fiducia e generosa disponibilità. Questo progetto rappresenta la culminazione del nostro lavoro e collaborazione incominciata nel 1995. Grazie anche alla Commissione Fulbright per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti e la borsa di studio del 1997 che mi ha permesso di estendere la mia permanenza in Italia per studiare con il maestro Scala. Questo podcast è stato reso possibile grazie alla generosità dei patroni sostenitori di Legacy Arts International.
Selezioni musicali in ordine di ascolto. Studio di Chopin, opera 25 numero 1, eseguito da Cristina Altamura. Preludio in si minore di Bach dal clavicembalo ben temperato, libro primo, eseguito da Gianluca Luisi. La piccolissima serenata di Ferrio Amurri, eseguita da Iulla De Palma. la sonata in si minore di Liszt, eseguita da Fausto Zadra, Étincelles di Moszkowski, eseguita da Igor Roma.
Studio trascendentale numero 5 di Franz Liszt, esibito da Maria Angela Vacatello, registrato per la Brilliant Classics nel 2011.
Lo scherzo dal sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, arrangiato da Rachmaninoff, eseguito da Enrico Pace. Crediti. Questo episodio del podcast è stato prodotto, scritto ed editato da Cristina Altamura e Adam Sliwinski. Narrazione eseguita da Cristina Altamura, Leonardo Altamura e Maria Grazia Facciolà. Interviste condotte da Cristina Altamura e Eleonora Corica. Il nostro team di traduttori include Sergio De Ludicibus, Carmela e Leonardo Altamura, Maria Grazia Facciolà. Editing e ingegneria audio, Joseph Branciforte.
Potete trovarci su Facebook a Legacy Arts International ed ascoltarci sempre ovunque su Spotify e iTunes. Il nostro podcast si chiama The Legacy Chronicles, Oral Histories of Master Teachers.